Siamo giunti alla solennità dell'Ascensione e anche se nella prima lettura della liturgia di oggi leggiamo che dopo aver parlato ai suoi discepoli Gesù fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse ai loro sguardi, ecco, noi non celebriamo in realtà una partenza di Gesù, ma una diversa presenza nel mondo. E lo conferma l'epilogo del Vangelo di Matteo di questa solennità, che è appunto una dichiarazione solenne di questa verità. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, dice il versetto 20 del Vangelo di oggi. E dunque non esiste più giorno in cui il Signore sia assente dalla nostra vita. Ma possiamo giustamente chiederci cosa significa una sua presenza diversa nel mondo. Noi quando parliamo di presenza e assenza, in genere siamo abituati a parlarne in termini corporali, cioè diciamo che il tale, il tizio è presente o assente a seconda che cada sotto il mio sguardo, sotto il raggio della mia capacità di vederne il corpo. Ma dopo la morte e resurrezione di Cristo, le cose stanno proprio così. Cioè dobbiamo parlare di presenza e assenza necessariamente in questi termini. In realtà già nei racconti degli incontri con il risorto, con Gesù risorto, noi notiamo nei Vangeli che la sua presenza non è più come quella di prima e l'Evangelista te lo fa proprio notare con particolari. Cioè, vediamo Gesù che approccia ai suoi discepoli risorto anche mostrandosi fisicamente. Eppure non c'è un immediato riconoscimento della sua persona, un segno che l'evento della resurrezione esprime qualcosa di più che non la semplice continuità storica con la persona di Gesù. Insomma, la resurrezione è un evento che ha fatto come esplodere dall'interno della storia una nuova capacità di essere presente nelle relazioni umane. Per esempio, pensate quando troviamo Gesù risorto in alcuni brani che si dice che cammina, oppure che mangia con i suoi amici, con i suoi discepoli, oppure come quando lo troviamo in carne e ossa, capace di fare qualcosa che noi non possiamo fare. Per esempio, quando entra a porte chiuse nella casa dove i discepoli sono chiusi per timore dei giudei, dice l'evangelista Giovanni. Oppure, quando sparisce improvvisamente, non appena i discepoli lo riconoscono, in un banchetto che avevano offerto lui dopo una lunga camminata con i discepoli di Emmaus. Evidentemente mi sto riferendo a quell'episodio. La prima lettura poi ci ricorda che gli apostoli, come d'altra parte tanti in Israele in quel tempo, si aspettavano un clamoroso ritorno del Signore e in un tempo anche imminente. Per cui, mentre si congedavano da lui, ecco, il versetto 6 ci dice che cercarono di carpirgli il momento esatto della sua venuta, ma Gesù smentisce subito questa attesa con delle parole che non lasciano adito ad alcuna pretesa nostra di conoscenza di date, di scadenze, scusate, di decisioni nella storia che Dio ha riservato alla sua libertà. Ecco, no, non è di queste cose che si devono occupare i cristiani, i discepoli. Eppure nella storia della Chiesa, come anche oggi, come possiamo constatare anche oggi, ci sono state e ci saranno sempre ancora e ci sono frange ecclesiali anche piuttosto numerose che continuano a vivere in agitazione e ad agitare anche il popolo di Dio con le loro comunicazioni sul tema del suo ritorno. E invece basterebbe la lettura del solo testo degli Atti degli Apostoli di oggi per recuperare un po' di igiene mentale e rendersi conto che Gesù chiede ai suoi discepoli, mentre ascendo al cielo, solo una cosa. E chiede di assumere la sua missione. Il Vangelo poi lo dice con ancora più brevità e trasparenza. Il compito cioè del discepolo di Gesù è lasciarsi coinvolgere in una nuova tappa della storia della salvezza, dove il protagonista è lo Spirito Santo con la la sua Chiesa. Non la Chiesa e lo Spirito Santo che, diciamo così, ci viene ad aiutare. No, no, no. Il protagonista è ancora lui, Dio, nello Spirito Santo inviato a fare, rigenerare e rafforzare per il mandato apostolico la sua Chiesa. Insomma, Dio nella sua bontà misteriosa vuole contare su di noi per continuare la sua opera di salvezza nel mondo. E possiamo già tirare le somme di queste considerazioni. La festa dell'ascensione al cielo di Gesù non è festeggiare il Signore in un altro posto che chiamiamo cielo, non è ricordare, ah, noi facciamo festa qui in terra, ricordiamo la festa che fanno in cielo. No, no. Il cielo nelle scritture è simbolo della comunione con Dio. Dunque, celebriamo piuttosto la festa dell'unità tra il cielo e la terra, che adesso, ecco, caratterizza la vita, di un'unità indistruttibile, dopo che Dio, che si è fatto uomo, ha operato la salvezza dell'umanità, attraversando, superando la nostra condizione mortale, ha sperimentato la morte e ha vinto la morte. Ma c'è un'altra conclusione che possiamo anche tirare. Al momento di affidare la propria missione agli apostoli, Gesù dice questa frase al versetto 28: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, e poi manda i discepoli nel mondo. Questa espressione non deve essere fraintesa, non deve illudere né il discepolo di allora né il discepolo di oggi. Cioè non significa che Gesù, costituito Signore del cielo e della terra e va alla destra di Dio, risolve adesso i problemi umani con una bacchetta magica e né dona una bacchetta magica a coloro che devono proseguire sulla terra la sua missione. Perché? Ma perché il potere di Gesù è uno solo, quello di amare fino alla fine per salvare l'uomo. E noi crediamo ancora poco a questo potere che pure è illimitato, il potere dell'amore. È l'unico potere che Dio ha. Dunque, davanti a queste parole, ecco che c'è un'esortazione che viene dal profondo del Vangelo. Dio ascende, dunque la sua Chiesa scenda per le strade impervie del mondo, per agire e annunciare il Vangelo a ogni uomo con il potere di Cristo. Cioè con l'amore, testimoni l'amore di Cristo, si faccia carico, ecco, mentre va, mentre si dirige appunto in mezzo agli uomini, del peso storico che grava su di loro, sia sempre presente laddove manca la speranza, dove c'è ogni frontiera di dolore. Insomma, se la Chiesa non è impegnata nella sua missione, vuol dire che sta già buttando via la sua vocazione. Se il discepolo ha risposto alla chiamata di Cristo, è una persona lanciata verso i fratelli, non per catturarli e volerli fare cristiani, ma per andare a donare loro l'amore che ha ricevuto a sua volta da Gesù Cristo. Il discepolo che ha veramente risposto alla chiamata di Gesù è una persona che è diretta verso i fratelli, facendo leva sulla promessa di Gesù. Sempre nella prima lettura, Gesù dice: voi avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni. È per questo che Papa Francesco, sin dall'inizio del suo pontificato, ci sta ricordando ripetutamente che la Chiesa di Cristo è geneticamente missionaria. La Chiesa che invece ha posto come centro se stessa, invece di Gesù, è una Chiesa autosufficiente, è una Chiesa dimissionaria, cerca qualcos'altro, come osserva mirabilmente Papa Francesco in questo solo passaggio del suo messaggio alle Pontificie Opere Missionarie che è uscito appunto giovedì. Voglio leggervelo brevemente. Gesù, dice Papa Francesco, prima di andar via ha detto ai suoi che avrebbe mandato loro lo Spirito. E così ha consegnato allo Spirito anche l'opera apostolica della Chiesa per tutta la storia, fino al suo ritorno. Il mistero dell'ascensione, insieme all'effusione dello Spirito nella Pentecoste, imprime e trasmette connette per sempre alla missione della Chiesa il suo tratto genetico più intimo, quello di essere opera dello Spirito Santo e non conseguenza delle nostre riflessioni e intenzioni. E questo è il tratto che può rendere feconda la missione e preservarla da ogni presunta autosufficienza, dalla tentazione di prendere in ostaggio la carne di Cristo asceso al cielo per i propri progetti clericali di potere. Quando nella missione della Chiesa non si coglie e non si riconosce l'opera attuale ed efficace dello Spirito Santo, vuol dire che perfino le parole della missione, anche le più esatte, anche le più pensate, sono solo diventate discorsi di umana sapienza, usati per dar gloria a se stessi o rimuovere e mascherare i propri deserti interiori. Il Papa non le manda a dire durissimo questo discorso, ma realissimo. Voglio concludere ricordando un aneddoto di San Giovanni XXIII, il Santo Papa Giovanni XXIII, il quale disse un giorno al suo segretario, poco prima tra l'altro di convocare il concilio, che aveva compreso una cosa importante: la sua preghiera doveva cambiare. Ammise al suo segretario che prima chiedeva sempre a Dio il suo spirito perché facesse questo, facesse quello nella sua chiesa, soccorresse lì, e perché poi lo aiutasse nelle decisioni del suo delicato incarico di papa. Ora invece lo pregava chiedendogli cos'è che voleva lui fare, domandando allo Spirito cosa volesse fare, perché aveva capito di essere solo un suo aiutante, lui, il papa. Bellissimo. Pochi giorni dopo ci fu pure l'annuncio del nuovo concilio ecumenico della Chiesa, il Concilio Vaticano II. Gesù è asceso al cielo, sì. Il suo spirito, lo celebreremo domenica prossima, scenderà poi a Pentecoste. Ma perché? Affinché noi possiamo scendere tra gli uomini per continuare la sua missione. Scendiamo dunque anche noi, perché solo così si ascende al cielo, dove Gesù ci aspetta. Buona domenica a tutti e buona solennità dell'Ascensione.